Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti in un nuovo episodio di Tittle Tales. Oggi proseguiremo con la lettura del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry. Se vi siete persi la prima parte di questa lettura, la trovate dove potete trovare anche tutti gli altri episodi. Il primo episodio terminava con l'addio tra il principe e il suo fiore. Adesso continueremo a scoprire chi è questo piccolo principe e perché ha colpito l'aviatore così tanto. Capitolo 10. Il piccolo principe si trovava nella regione degli asteroidi 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Cominciò a visitarli per cercare un'occupazione e per istruirsi. Il primo asteroide era abitato da un re. Il re, vestito di porpora e d'ermellino, sedeva su un trono molto semplice e nello stesso tempo maestoso. «Ah, ecco un suddito!» esclamò il re appena vide il piccolo principe. E il piccolo principe si domandò: «Come può riconoscermi se non mi ha mai visto?» Lui non sapeva che per il re il mondo è molto semplificato. Tutti gli uomini sono dei sudditi. «Avvicinati, che ti veda meglio», gli disse il re, che era molto fiero di essere finalmente re per qualcuno. Il piccolo principe cercò con gli occhi dove potersi sedere, ma il pianeta era tutto occupato dal magnifico manto di ermellino. Dovette rimanere in piedi, ma era tanto stanco che sbadigliò. «È contro l'etichetta sbadigliare alla presenza di un re», gli disse il monarca. «Te lo proibisco». «Ma non posso farne a meno», rispose tutto confuso il piccolo principe. «Ho fatto un lungo viaggio e non ho dormito». «Allora», gli disse il re, «ti ordino di sbadigliare. Sono anni che non vedo qualcuno che sbadiglia e gli sbadigli sono una curiosità per me. Avanti, sbadigli ancora. È un ordine». «Mi avete intimidito. Non posso più», disse il piccolo principe arrossendo. «Allora io ti ordino di sbadigliare un po' e un po'», rispose il re, borbottando qualcosa e sembrò seccato. Perché il re teneva assolutamente a che la sua autorità fosse rispettata. Non tollerava la disubbidienza. Era un monarca assoluto. Ma siccome era molto buono, dava degli ordini ragionevoli. «Se ordinassi», diceva abitualmente, «se ordinassi a un generale di trasformarsi in un uccello marino, e se il generale non ubbidisse, non sarebbe colpa del generale, sarebbe colpa mia». «Posso sedermi?» si informò timidamente il piccolo principe. «Ti ordino di sederti», gli rispose il re, che ritirò maestosamente una falda del suo mantello di ermellino. Il piccolo principe era molto stupito, il pianeta era piccolissimo, e allora su che cosa il re poteva regnare? «Sire», gli disse, «scusatemi se vi interrogo».
«Ti ordino di interrogarmi», si affrettò a rispondere il re.
«Sire, su cosa regnate?»
«Su tutto», rispose il re con grande semplicità. «Su tutto?»
Il re, con un gesto discreto, indicò il suo pianeta, gli altri pianeti e le stelle.
«Su tutto questo?» domandò il piccolo principe. «Su tutto questo», rispose il re. Perché non era solamente un monarca assoluto, ma era un monarca universale.
«E le stelle vi ubbidiscono?» chiese il piccolo principe.
«Certamente», gli disse il re. «Mi ubbidiscono immediatamente. Non tollero l'indisciplina».
Un tale potere meravigliò il piccolo principe. Se l'avesse avuto lui, avrebbe potuto assistere non a 43, ma a 72 o anche a 100 o 200 tramonti nella stessa giornata, senza dover spostare mai la sua sedia. E sentendosi un po' triste al pensiero del suo piccolo pianeta abbandonato, si azzardò a sollecitare una grazia dal re.
«Vorrei tanto vedere un tramonto. Fatemi questo piacere. Ordinate al sole di tramontare».
Se ordinassi a un generale di far volare da un fiore all'altro come una farfalla, o di scrivere una tragedia, o di trasformarsi in un uccello marino, e se il generale non eseguisse l'ordine ricevuto, chi avrebbe torto, lui o io? Gli fece il re.
L'avreste voi, disse con fermezza il piccolo principe.
Esatto. Bisogna esigere da ciascuno quello che ciascuno può dare, continuò il re. L'autorità riposa, prima di tutto, sulla ragione. Se tu ordini al tuo popolo di andare a gettarsi in mare, farà la rivoluzione. Ho il diritto di esigere l'ubbidienza perché i miei ordini sono ragionevoli.
E allora il mio tramonto? Ricordò il piccolo principe, che non si dimenticava mai di una domanda una volta che l'aveva fatta.
Lo avrai il tuo tramonto, lo esigerò. Ma nella mia sapienza di governo aspetterò che le condizioni siano favorevoli.
E quando saranno? Si informò il piccolo principe.
Gli rispose il re, che intanto consultava un grosso calendario. Sarà sarà questa sera verso le 7:40. E vedi come sarò ubbidito a puntino.
Il piccolo principe sbadigliò. Rimpiangeva il suo tramonto mancato e poi incominciava ad annoiarsi.
«Non ho più niente da fare qui», disse al re. «Me ne vado».
«Non partire», rispose il re, che era tanto fiero di avere un suddito.
«Non partire, ti farò ministro».
«Ministro di che?»
«Di... della giustizia».
«Ma se non c'è nessuno da giudicare?»
«Non si sa mai», gli disse il re. «Non ho ancora fatto il giro del mio regno. Sono molto vecchio, non c'è posto per una carrozza e mi stanco a camminare».
«Oh, ma ho già visto io», disse il piccolo principe, sporgendosi per dare ancora un'occhiata sull'altra parte del pianeta. «Neppure laggiù c'è qualcuno».
«Giudicherai te stesso», gli rispose il re. «È la cosa più difficile. È molto più difficile giudicare se stessi che con gli altri. Se riesci a giudicarti bene, è segno che sei veramente un saggio».
«Io», disse il piccolo principe, «io posso giudicarmi ovunque, non ho bisogno di abitare qui».
Disse il re, «credo che da qualche parte sul mio pianeta ci sia un vecchio topo. Lo sento durante la notte. Potrai giudicare questo vecchio topo. Lo condannerai a morte di tanto in tanto, così la sua vita dipenderà dalla tua giustizia. Ma lo grazierai ogni volta per economizzarlo. Non ce n'è che uno».
«Non mi piace condannare a morte», rispose il piccolo principe. «Preferisco andarmene».
«No», disse il re. Ma il piccolo principe, che aveva finito i suoi preparativi di partenza, non voleva dare un dolore al vecchio monarca.
«Se vostra maestà desidera essere obbedito puntualmente, può darmi un ordine ragionevole. Potrebbe ordinarmi, per esempio, di partire prima che sia passato un minuto. Mi pare che le condizioni siano favorevoli». E siccome il re non rispondeva, il piccolo principe esitò un momento e poi, con un sospiro, se ne partì.
«Ti nomino mio ambasciatore!» si affrettò a gridargli appresso il re.
Aveva un'aria di grande autorità.
«Sono ben strani i grandi», si disse il piccolo principe durante il viaggio.
Capitolo 11. Il secondo pianeta era abitato da un vanitoso.
«Ah ah, ecco la visita di un ammiratore!» gridò da lontano il vanitoso appena scorse il piccolo principe. Per i vanitosi tutti gli altri uomini sono degli ammiratori.
«Buongiorno», disse il piccolo principe. «Che buffo cappello avete!»
«È per salutare», gli rispose il vanitoso. «È per salutare quando mi acclamano, ma sfortunatamente non passa mai nessuno da queste parti».
«Ah sì?» disse il piccolo principe, che non capiva.
«Batti le mani una contro l'altra», consigliò perciò il vanitoso. Il piccolo principe batté le mani una contro l'altra e il vanitoso salutò con una modestia sollevando il cappello.
«È più divertente che la visita al re», si disse il piccolo principe,
e ricominciò a battere le mani l'una contro l'altra. Il vanitoso ricominciò a salutare sollevando il cappello. Dopo 5 minuti di questo esercizio, il piccolo principe si stancò della monotonia del gioco. «Che cosa bisogna fare?» domandò, «perché il cappello caschi». Ma il vanitoso non l'intese. I vanitosi non sentono altro che le lodi. «Mi ammiri molto, veramente?» domandò al piccolo principe. «Che cosa vuol dire ammirare?» «Ammirare vuol dire riconoscere che io sono l'uomo più bello, più elegante, più ricco e più intelligente di tutto il pianeta». «Ma tu sei solo sul tuo pianeta», rispose il piccolo principe. «Fammi questo piacere, ammirami lo stesso». «Io ti ammiro», disse il piccolo principe, alzando un po' le spalle. «Ma te, che te ne fai?» E il piccolo principe se ne andò. «Decisamente i grandi sono ben bizzarri», diceva con semplicità a se stesso durante il suo viaggio. Capitolo 12. Il pianeta appresso era abitato da un ubriacone. Questa visita fu molto breve, ma immerse il piccolo principe in una grande malinconia. «Che cosa fai?» chiese all'ubriacone che stava in silenzio davanti a una collezione di bottiglie vuote e a una collezione di bottiglie piene. «Bevo», rispose, in tono lugubre, l'ubriacone. «Perché bevi?» domandò al piccolo principe. «Per dimenticare», rispose l'ubriacone. «Per dimenticare che cosa?» si informò il piccolo principe, che cominciava già a compiangerlo. «Per dimenticare che ho vergogna», confessò l'ubriacone abbassando la testa. «Vergogna di che?» insistette il piccolo principe, che desiderava soccorrerlo. «Vergogna di bere», e l'ubriacone si chiuse in un silenzio definitivo. Il piccolo principe se ne andò perplesso. «I grandi, decisamente, sono molto molto bizzarri», si disse durante il viaggio. Capitolo 13. Il quarto pianeta era abitato da un uomo d'affari. Quest'uomo era così occupato che non alzò neppure la testa all'arrivo del piccolo principe. «Buongiorno», gli disse questi. «La vostra sigaretta è spenta». 3 più 2 fa 5, 5 più 7, 12, 12 più 3, 15, buongiorno, 15 più 7 fa 22, 22 più 6, 28, non ho tempo per riaccenderla, 26 più 5, 31, dunque fa 500.622.731. 500 milioni di che?» fece il piccolo principe. «Ah, sei sempre lì? 500 milioni di... non lo so più, ho talmente tanto da fare, sono un uomo serio, io non mi diverto con delle frottole. 2 più 5, 7. 500 milioni di che?» ripeté il piccolo principe, che mai aveva rinunciato a una domanda una volta che l'aveva espressa. L'uomo d'affari alzò la testa. «Da 54 anni che abito in questo pianeta, non sono stato disturbato che 3 volte. La prima volta è stato 22 anni fa, da una melolonta che era caduta chissà da dove. Faceva un rumore spaventoso e ho fatto 4 errori in un'addizione. La seconda volta è stato 11 anni fa, per una crisi di reumatismi. Non mi muovo mai, non ho il tempo di girandolare. Sono un uomo serio io. La terza volta, eccolo. Dicevo dunque, 501 milione». «Milioni di che?» chiese ancora il piccolo principe. L'uomo d'affari capì che non c'era speranza di pace. «Milioni di quelle piccole cose che si vedono qualche volta nel cielo». «Di mosche?» disse il piccolo principe. ma no, di piccole cose che brillano». «Di api?» rispose allora il principe. «Ma no, di quelle piccole cose dorate che fanno fantasticare i poltroni. Ma sono un uomo serio io, non ho il tempo di fantasticare». «Ah, di stelle!» rispose infine il piccolo principe. «Eccoci, di stelle». «E che ne fai di 500 milioni di stelle?» 501.622.731. «Sono un uomo serio io, un uomo preciso». «E che te ne fai di queste stelle?»
«Che cosa me ne faccio?»
«Sì!» «Niente, le possiedo!»
«Tu possiedi le stelle?» chiese il piccolo principe.
«Sì!»
«Ma io ho già veduto un re che...»
«I re non possiedono!» lo interruppe l'uomo d'affari. «Ci regnano sopra. È molto diverso.»
«E a che ti serve possedere le stelle?» chiese allora il piccolo principe.
«Mi serve ad essere ricco.»
«E a che ti serve essere ricco?» continuò il principe.
«A comprare delle altre stelle se qualcuno ne trova.»
«Questo qui», si disse il piccolo principe, «ragiona un po' come il mio briacone. Ma pure domando ancora, come si può possedere le stelle?»
«Di chi sono?» rispose facendo stridere i denti l'uomo d'affari.
«Non lo so.»
«Di nessuno», rispose il piccolo principe. «Allora sono mie, che vi ho pensato per il primo.»
«E questo basta?» chiese il piccolo principe.
«Certo, quando trovi un diamante che non è di nessuno, è tuo. Quando trovi un'isola che non è di nessuno, è tua. Quando tu hai un'idea per primo, la fai brevettare ed è tua. E io possiedo le stelle perché mai nessuno prima di me si è sognato di possederle.»
«Questo è vero», disse il piccolo principe. «Ma che te ne fai?»
«Le amministro, le conto e le riconto», disse l'uomo d'affari. «È una cosa difficile, ma io sono un uomo serio.»
Il piccolo principe ancora non era soddisfatto.
«Io, se possiedo un fazzoletto di seta, posso metterlo intorno al collo e portarmelo via. Se possiedo un fiore, posso cogliere il mio fiore e portarlo con me. Ma tu non puoi cogliere le stelle.»
«No, ma posso depositarle alla banca», rispose l'uomo d'affari.
«Che cosa vuol dire?»
«Vuol dire che scrivo su un pezzetto di carta il numero delle mie stelle e poi chiudo a chiave questo pezzetto di carta in un cassetto.»
«Tutto qui?»
fece il principe.
«È sufficiente», rispose l'uomo.
«È divertente», pensò al piccolo principe, «è abbastanza poetico, ma non è molto serio.» Il piccolo principe aveva sulle cose serie delle idee molto diverse da quelle dei grandi.
«Io», disse il piccolo principe, «possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni, possiedo 3 vulcani dei quali spazzo il camino tutte le settimane, perché spazzo il camino anche di quello spento, non si sa mai. È utile ai miei vulcani ed è utile al mio fiore che io li possegga, ma tu non sei utile alle stelle.»
L'uomo d'affari aprì la bocca, ma non trovò niente da rispondere e il piccolo principe se ne andò.
«Decisamente i grandi sono proprio straordinari», si disse semplicemente durante il viaggio.
Capitolo 14. Il quinto pianeta era molto strano. Vi era appena il posto per sistemare un lampione e l'uomo che l'accendeva. Il piccolo principe non riusciva a spiegarsi a che potessero servire, spersi nel cielo su di un pianeta senza case, senza abitanti, un lampione e il lampionaio. Eppure si disse: «Forse quest'uomo è veramente assurdo, però è meno assurdo del re, del vanitoso, dell'uomo d'affari e dell'ubriacone. Almeno il suo lavoro ha un senso. Quando accende il suo lampione è come se facesse nascere una stella in più o un fiore. Quando lo spegne addormenta il fiore o la stella. È una bellissima occupazione ed è veramente utile perché è bella.» Salendo sul pianeta salutò rispettosamente l'uomo.
«Buongiorno, perché spegni il tuo lampione?»
«È la consegna», rispose il lampionaio. «Buongiorno.»
«Che cos'è la consegna?»
«È di spegnere il mio lampione.»
«Buonasera.»
E lo riaccese.
«E adesso perché lo riaccendi?»
«È la consegna.»
«Non capisco», disse il piccolo principe.
«Non c'è nulla da capire», disse l'uomo. «La consegna è la consegna. Buongiorno.» E spense il lampione. Poi si asciugò la fronte con un fazzoletto a quadri rossi.
«Faccio un mestiere terribile.
Una volta era ragionevole, accendevo al mattino e spegnevo alla sera, e avevo il resto del giorno per riposarmi e il resto della notte per dormire.
«E dopo di allora è cambiata la consegna?» chiese il piccolo principe.
«La consegna non è cambiata», disse il lampionaio. «È proprio questo il dramma. Il pianeta di anno in anno ha girato sempre più in fretta e la consegna non è stata cambiata».
«Ebbene», disse il piccolo principe.
«Ebbene», rispose l'uomo, «ora che fa un giro al minuto, non ho più un secondo di riposo. Accendo e spengo una volta al minuto».
«È divertente! I giorni da te durano un minuto!»
«Non è per nulla divertente», disse l'uomo. «Lo sai che stiamo parlando da un mese?»
«Da un mese?»
«Sì, 30 minuti, 30 giorni. Buonasera!» E riaccese il suo lampione. Il piccolo principe lo guardò e sentì improvvisamente di amare quest'uomo che era così fedele alla sua consegna. Si ricordò dei tramonti che lui stesso una volta andava a cercare, spostando la sua sedia, e volle aiutare il suo amico.
«Sai, conosco un modo per riposarti quando vorrai».
«Lo vorrei sempre», disse l'uomo.
«Perché si può essere nello stesso tempo fedeli e pigri».
E il piccolo principe continuò: «Il tuo pianeta è così piccolo che in 3 passi ne puoi fare un giro. Non hai che da camminare abbastanza lentamente per rimanere sempre al sole. Quando vorrai riposarti, camminerai e il giorno durerà finché tu vorrai».
«Non mi serve a molto», disse l'uomo. «Ciò che desidero soprattutto nella vita è di dormire».
«Non hai fortuna», disse il piccolo principe.
«Non ho fortuna», rispose l'uomo. «Buongiorno», e spense il suo lampione.
«Quest'uomo», si disse il piccolo principe, continuando il suo viaggio, «quest'uomo sarebbe disprezzato da tutti gli altri, dal re, dal vanitoso, dall'ubriacone, dall'uomo d'affari. Tuttavia è il solo che non mi sembri ridicolo. Forse perché si occupa di altro che non di se stesso». Ebbene, un sospiro di rammarico e si disse ancora: «Questo è il solo di cui avrei potuto farmi un amico. Ma il suo pianeta è davvero molto piccolo, non c'è posto per 2. Quello che il piccolo principe non osava confessare a se stesso era che di questo pianeta benedetto rimpiangeva soprattutto i suoi 1440 tramonti nelle 24 ore. Capitolo 15. Il sesto pianeta era 10 volte più grande. Era abitato da un vecchio signore che scriveva degli enormi libri.
«Ecco un esploratore!» esclamò, quando scorse il piccolo principe.
Il piccolo principe si sedette sul tavolo ansimando un poco. Era in viaggio da tanto tempo.
«Da dove vieni?» gli domandò il vecchio signore.
«Che cos'è questo grosso libro?» disse il piccolo principe. «Che cosa fate qui?»
«Sono un geografo», disse il vecchio signore.
«Che cos'è un geografo?»
«È un sapiente che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne e i deserti».
«È molto interessante», disse il piccolo principe. «Questo finalmente è un vero mestiere», e diede un'occhiata tutto intorno sul pianeta del geografo. Non aveva mai visto fino ad ora un pianeta così maestoso.
«È molto bello il vostro pianeta. Ci sono degli oceani?»
«Non posso sapere», disse il geografo.
«Ah!»
Il piccolo principe fu deluso.
«E ci sono delle montagne?»
«Non lo posso sapere», disse il geografo. «E delle città e dei fiumi e dei deserti?»
«Neppure lo posso sapere», disse il geografo.
«Ma siete un geografo!»
«Esatto», disse il geografo, «ma non sono un esploratore. Manco completamente di esploratori. Non è il geografo che va a fare il conto delle città, dei fiumi, delle montagne, dei mari, degli oceani e dei deserti. Il geografo è troppo importante per andare in giro, non lascia mai il suo ufficio, ma riceve gli esploratori, li interroga e prende degli appunti sui loro ricordi. E se i ricordi di uno di loro gli sembrano interessanti, il geografo fa fare una inchiesta sulla moralità dell'esploratore».
«Perché?» chiese il piccolo principe.
«Perché se l'esploratore mentisse, porterebbe una catastrofe nei libri di geografia. Ed anche un esploratore che bevesse troppo».
«Perché?» domandò il principe.
«Perché?»
perché gli ubriachi vedono doppio e allora il geografo annoterebbe due montagne laddove ce n'è una sola. «Io conosco qualcuno», disse il piccolo principe, «che sarebbe un cattivo esploratore». «È possibile. Dunque, quando la moralità dell'esploratore sembra buona, si fa un'inchiesta sulla scoperta».
«Si va a vedere?»
«No, è troppo complicato, ma si esige che l'esploratore fornisca le prove. Per esempio, se si tratta di una grossa montagna, si esige che riporti delle grosse pietre».
All'improvviso il geografo si commosse. «Ma tu vieni da lontano, tu sei un esploratore, mi devi descrivere il tuo pianeta».
E il geografo, avendo aperto il suo registro, temperò la sua matita. I resoconti degli esploratori si annotano da prima matita e si aspetta per annotarli a penna che l'esploratore abbia fornito delle prove.
«Allora?» interrogò il geografo.
«Oh, da me?» disse il piccolo principe. «Non è molto interessante, è talmente piccolo. Ho 3 vulcani, 2 in attività e 1 spento, ma non si sa mai».
«Non si sa mai», disse il geografo.
«Ho anche un fiore».
«Noi non annotiamo i fiori», disse il geografo.
«Perché? Sono la cosa più bella», disse il piccolo principe.
«Perché i fiori sono effimeri».
«Che cosa vuol dire effimero?»
«Le geografie», disse il geografo, «sono i libri più preziosi fra tutti i libri. Non passano mai di moda. È molto raro che una montagna cambi di posto. È molto raro che un oceano si prosciughi. Noi descriviamo delle cose eterne».
«Ma i vulcani spenti si possono risvegliare», interruppe il piccolo principe.
«Che cosa vuol dire effimero?»
«Che i vulcani siano spenti in azione è lo stesso per noi», disse il geografo. «Quello che conta per noi è il monte. Lui non cambia».
«Ma che cosa vuol dire effimero?» ripeté il piccolo principe, che in vita sua non aveva mai rinunciato a una domanda una volta che l'aveva fatta.
«Vuol dire che hai minacciato di scomparire in un tempo breve».
«Il mio fiore è destinato a scomparire presto?»
«Certamente».
«Il mio fiore è effimero», si disse il piccolo principe, «e non ha che 4 spine per difendersi dal mondo, e io l'ho lasciato solo».
E per la prima volta si sentì pungere dal rammarico. Ma si fece coraggio.
«Che cosa mi consigliate di andare a visitare?»
«Il pianeta Terra», gli rispose il geografo,
«ha una buona reputazione».
E il piccolo principe se ne andò, pensando al suo fiore. Capitolo 16. Il settimo pianeta fu dunque la Terra. La Terra non è un pianeta qualsiasi. Ci si contano 111 re, non dimenticando certo i re negri, 7.000 geografi, 900.000 uomini d'affari, 7 milioni e mezzo di ubriaconi, 312 milioni di vanitosi, cioè 2 miliardi circa di adulti. Per darvi un'idea delle dimensioni della Terra, vi dirò che prima dell'invenzione dell'elettricità bisognava mantenere sull'insieme dei 6 continenti una vera armata di 462.511 lampionai per accendere i lampioni. Visto un po' da lontano, faceva uno splendido effetto. I movimenti di questa armata erano regolati come quelli di un balletto dell'opera. Prima c'era il turno di quelli che accendevano i lampioni della Nuova Zelanda e dell'Australia. Dopodiché, questi, avendo accesi i loro lampioni, se ne andavano a dormire. Allora entravano in scena quelli della Cina e della Siberia. Poi anch'essi se la battevano fra le quinte. Allora veniva il turno dei lampionai della Russia e delle Indie. Poi di quelli dell'Africa e dell'Europa. Poi di quelli dell'America del Sud e infine di quelli dell'America del Nord. E mai che si sbagliassero nell'ordine dell'entrata in scena. Era grandioso. Capitolo 17. Capita a volte, volendo fare dello spirito, di mentire un po'. Non sono stato molto onesto parlandovi degli uomini che accendono i lampioni. Rischio di dare a quelli che non lo conoscono una falsa idea del nostro pianeta. Gli uomini occupano molto poco posto sulla Terra. Se i 2 miliardi di abitanti che popolano la Terra stessero in piedi e un po' serrati, come per un comizio, troverebbero posto facilmente in una piazza di 20.000 metri di lunghezza per 20.000 metri di larghezza. Si potrebbe ammucchiare l'umanità su un qualsiasi isolotto del Pacifico. Naturalmente i grandi non vi crederebbero. Si immaginano di occupare molto posto. Si vedono importanti, come dei baobab. Consigliateli allora di fare dei calcoli. Adorano le cifre e gli piacerà molto. Ma non perdete il vostro tempo con questo pensiero. È inutile, visto che avete fiducia in me. Il piccolo principe, arrivato sulla terra, fu molto sorpreso di non vedere nessuno. Aveva già paura di essersi sbagliato di pianeta quando un anello del colore della luna si mosse nella sabbia. «Buonanotte!» disse il piccolo principe a buon conto. «Buonanotte!» disse il serpente. «Su quale pianeta sono sceso?» domandò il piccolo principe. «Sulla Terra, in Africa!» rispose il serpente. «Ah, ma non c'è nessuno sulla Terra?» «Qui è il deserto, non c'è nessuno nei deserti. La Terra è grande», disse il serpente. Il piccolo principe sedette su una pietra e alzò gli occhi verso il cielo. «Mi domando», disse, «se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua. Guarda il mio pianeta, è proprio sopra di noi. Ma com'è lontano!» «È bello», disse il serpente. «Ma che cosa sei venuto a fare qui?» «Ho avuto delle difficoltà con un fiore», disse il piccolo principe. «Ah!» fece il serpente. E rimasero in silenzio. «Dove sono gli uomini?» riprese dopo un po' il piccolo principe. «Sei un po' soli nel deserto». «Si è soli anche con gli uomini», disse il serpente. Il piccolo principe lo guardò a lungo. «Sei un buffo animale», gli disse alla fine, «sottile come un dito». «Ma sono più potente di un dito di un re», disse il serpente. Il piccolo principe sorrise. «Non mi sembri molto potente, non hai neppure delle zampe, non puoi neppure camminare». «Posso trasportarti più lontano che un bastimento», disse il serpente. Si arrotolò attorno alla caviglia del piccolo principe come un braccialetto d'oro e disse: «Colui che tocco lo restituisco alla terra da dove è venuto. Ma tu sei puro e vieni da una stella». Il piccolo principe non rispose. «Mi fai pena, tu sei così debole su questa terra di granito. Potrò aiutarti un giorno se rimpiangerai troppo il tuo pianeta. Posso... Oh! Ho capito benissimo», disse il piccolo principe. «Ma perché parli sempre per enigmi?» «Li risolvo tutti», disse il serpente, e rimasero in silenzio. Capitolo 18. Il piccolo principe traversò il deserto e non incontrò che un fiore. Un fiore a 3 petali, un piccolo fiore da niente. «Buongiorno», disse il piccolo principe. «Buongiorno», disse il fiore. «Dove sono gli uomini?» domandò gentilmente il piccolo principe. Un giorno il fiore aveva visto passare una carovana. «Gli uomini? Ne esistono, credo, 6 o 7. Li ho visti molti anni fa, ma non si sa mai dove trovarli. Il vento li spinge qua e là, non hanno radici e questo li imbarazza molto». «Addio», disse il piccolo principe. «Addio», disse il fiore. Capitolo 19. Il piccolo principe fece l'ascensione di un'alta montagna. Le sole montagne che avesse mai visto erano i 3 vulcani che gli arrivavano alle ginocchia, e adoperava il vulcano spento come uno sgabello. «Da una montagna alta come questa», si disse perciò, «vedrò di un colpo tutto il pianeta e tutti gli uomini». Ma non vide altro che guglie di roccia bene affilate. «Buongiorno», disse a caso. «Buongiorno, buongiorno, buongiorno», rispose l'eco. «Chi siete?» disse il piccolo principe. «Chi siete? Chi siete? Chi siete?» rispose l'eco. «Siate miei amici, io sono solo», disse. «Io sono solo, io sono solo, io sono solo», rispose l'eco. «Che buffo pianeta», pensò allora, «è tutto secco, pieno di punte e tutto salato, e gli uomini mancano di immaginazione, ripetono ciò che loro si dice. Da me avevo un fiore e parlava sempre per primo. Capitolo 20. Ma capitò che il piccolo principe, avendo camminato a lungo attraverso le sabbie, le rocce e le nevi, scoperse alla fine una strada, e tutte le strade portavano verso gli uomini. «Buongiorno», disse. Era un giardino fiorito di rose. «Buongiorno», dissero le rose. E il piccolo principe le guardò. Assomigliavano tutte al suo fiore. «Chi siete?» domandò loro stupefatto il piccolo principe.
«Siamo delle rose», risposero le rose.
«Ah!» fece il piccolo principe, e si sentì molto infelice. Il suo fiore gli aveva raccontato che era il solo della sua specie in tutto l'universo, ed ecco che ce n'erano 5.000 tutti simili in un solo giardino. «Sarebbe molto contrariato», si disse, «se vedesse questo. Farebbe del gran tossire e fingerebbe di morire per sfuggire al ridicolo. Ed io dovrei far mostra di curarlo, perché sennò, per umiliarmi, si lascerebbe veramente morire». E si disse ancora: «Mi credevo ricco di un fiore unico al mondo, e non possiedo che una qualsiasi rosa. Lei e i miei 3 vulcani che mi arrivano alle ginocchia, e di cui l'uno forse è spento per sempre, non fanno di me un principe molto importante». E seduto nell'erba, piangeva. Capitolo 21. In quel momento apparve la volpe. «Buongiorno», disse la volpe. «Buongiorno», rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi. Ma non vide nessuno. «Sono qui, sotto al melo», disse la voce. «Chi sei?» domandò il piccolo principe. «Sei molto carino». «Sono una volpe», disse la volpe. «Vieni a giocare con me», le propose il piccolo principe. «Sono così triste». «Non posso giocare con te», disse la volpe. «Non sono addomesticata». «Ah, scusa», fece il piccolo principe. Ma dopo un momento di riflessione soggiunse: «Che cosa vuol dire addomesticare?» «Non sei di queste parti tu», disse la volpe. «Che cosa cerchi?» «Cerco gli uomini», disse il piccolo principe. «Che cosa vuol dire addomesticare?» «Gli uomini», disse la volpe, «hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso. Allevano anche delle galline. È il loro solo interesse. Tu cerchi delle galline?» «No», disse il piccolo principe. «Cerco degli amici». «Che cosa vuol dire addomesticare?» «È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami».
«Creare dei legami?»
«Certo», disse la volpe. «Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, ed io sarò per te unica al mondo». «Comincio a capire», disse il piccolo principe. «C'è un fiore. Credo che mi abbia addomesticato». «È possibile», disse la volpe. «Capita di tutto sulla terra». «Oh no, non è sulla terra», disse il piccolo principe. La volpe sembrò perplessa. «Su un altro pianeta?» chiese. «Sì», rispose il piccolo principe. «Ci sono dei cacciatori su questo pianeta?» «No». «Questo mi interessa. E delle galline?»
«No».
«Non c'è niente di perfetto», sospirò la volpe. Ma la volpe ritornò alla sua idea. «La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano. Io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica».
E poi, guarda, vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste. Ma tu hai dei capelli color dell'oro, allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. E il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel grano. La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe.
Per favore, addomesticami, disse.
Volentieri, rispose il piccolo principe, ma non ho molto tempo però. Ho da scoprire gli amici e da conoscere molte cose.
Non si conoscono che le cose che si addomesticano, disse la volpe. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici.
Se tu vuoi un amico, addomesticami.
Che bisogna fare? Domandò il piccolo principe.
Bisogna essere molto pazienti, rispose la volpe. In principio tu ti siederai un po' lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino.
Il piccolo principe ritornò l'indomani.
Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora, disse la volpe. Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le 4, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi, scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti.
Che cos'è un rito? Disse il piccolo principe.
Anche questa è una cosa da tempo dimenticata, disse la volpe. È quello che fa un giorno diverso dagli altri, un'ora dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso. Io mi spingo sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti e non avrei mai vacanza.
Così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando l'ora della partenza fu vicina, la volpe disse: piangerò.
La colpa è tua, disse il piccolo principe. Io non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi.
«È vero», disse la volpe.
«Ma piangerai», disse il piccolo principe.
«È certo», disse la volpe.
«Ma allora che ci guadagni?»
«Ci guadagno», disse la volpe, «il colore del grano». Poi soggiunse. «Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto».
Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose.
«Voi non siete per niente simili alla merosa, voi non siete ancora niente», disse. «Nessuno vi ha addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a 100.000 altre, ma ne ho fatto il mio amico ed ora è per me unica al mondo».
E le rose erano a disagio.
«Voi siete belle,
ma siete vuote», disse ancora.
«Non si può morire per voi. Certamente un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei sola, è più importante di tutte voi, perché è lei che ho innaffiata, perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro, perché è lei che ho riparata col paravento, perché su di lei ho ucciso i bruchi, salvo i 2 o 3 per le farfalle. Perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi o anche qualche volta tacere. Perché è la mia rosa». E ritornò dalla volpe.
«Addio», disse.
«Addio», disse la volpe. «Ecco il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi». «L'essenziale è invisibile agli occhi», ripeté il piccolo principe per ricordarselo.
«È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa.
che ha fatto la tua rosa così importante.
È il tempo che ho perduto per la mia rosa, sussurrò il piccolo principe per ricordarselo.
Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa.
Io sono responsabile della mia rosa, ripeté il piccolo principe per ricordarselo.
Capitolo 22. Buongiorno, disse il piccolo principe.
Buongiorno, disse il controllore.
Che cosa fai qui? Domandò il piccolo principe.
Smisto i viaggiatori a mazze di mille, disse il controllore. Spedisco i treni che li trasportano, a volte a destra e a volte a sinistra.
E un rapido illuminato rombando come il tuono fece tremare la cabina del controllore.
Hanno tutti fretta, disse il piccolo principe. Che cosa cercano?
Lo stesso macchinista lo ignora, disse il controllore.
Un secondo rapido illuminato sfrecciò nel senso opposto.
Ritornano di già? Domandò il piccolo principe.
Non sono gli stessi, disse il controllore. È uno scambio.
E non erano contenti là dove stavano?
Non si è mai contenti dove si sta, disse il controllore. E rombò il tuono di un terzo rapido illuminato.
Inseguono i primi viaggiatori? Domandò il piccolo principe.
Non inseguono nulla, disse il controllore.
Dormono là dentro o sbadigliano, tutto al più.
Solamente i bambini schiacciano il naso contro i vetri.
Quelli sì, che sono fortunati, disse il controllore.
Capitolo 23.
Buongiorno, disse il piccolo principe.
Buongiorno, disse il mercante.
Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere.
«Perché vendi questa roba?» disse il piccolo principe.
«È una grossa economia di tempo», disse il mercante. «Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano 53 minuti alla settimana».
«E che cosa se ne fa di questi 53 minuti?»
«Se ne fa quel che si vuole», rispose il mercante.
«Io», disse il piccolo principe, «se avessi 53 minuti da spendere, camminerei adagio verso una fontana».
Capitolo 25. Eravamo all'ottavo giorno della mia panne nel deserto e avevo ascoltato la storia del mercante bevendo l'ultima goccia della mia provvista d'acqua.
«Ah», disse al piccolo principe, «sono molto graziosi i tuoi ricordi, ma io non ho ancora riparato il mio aeroplano, non ho più niente da bere e sarei felice anch'io se potessi camminare adagio verso una fontana».
Il mio caro amico, la volpe, mi disse...
«Caro il mio ometto, non si tratta più della volpe», risposi io.
«Perché?»
«Perché moriremo di sete».
Non capii il mio ragionamento e mi rispose:
«Fa bene l'aver avuto un amico, anche se poi si muore. Io sono molto contento ad aver avuto un amico volpe».
«Non misura il pericolo», mi dissi. «Non ha mai fame né sete, gli basta un po' di sole». Ma mi guardò e rispose al mio pensiero:
«Anch'io ho sete. Cerchiamo un pozzo».
Ebbi un gesto di stanchezza. È assurdo cercare un pozzo a caso nell'immensità del deserto. Tuttavia, ci mettemmo in cammino. Dopo aver camminato per ore in silenzio, venne la notte e le stelle cominciarono ad accendersi. Le vedevo come in sogno, attraverso la febbre che mi era venuta per la sete. Le parole del piccolo principe danzavano nella mia memoria.
«Hai sete anche tu?» gli domandai.
Ma non rispose alla mia domanda. Mi disse semplicemente: «Un po' d'acqua può far bene anche al cuore». Non compresi la sua risposta, ma stetti zitto. Sapevo bene che non bisognava interrogarlo. Era stanco e si sedette. Mi sedetti accanto a lui e dopo un silenzio disse ancora: «Le stelle sono belle per un fiore che non si vede». Risposi: «Già». E guardai, senza parlare, le pieghe della sabbia sotto la luna.
«Il deserto è bello», soggiunse.
Ed era vero. Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia, non si vede nulla, non si sente nulla, e tuttavia qualche cosa risplende in silenzio. «Ciò che abbellisce il deserto», disse il piccolo principe, «è che nasconde un pozzo in qualche luogo». Fui sorpreso di capire d'un tratto quella misteriosa irradiazione della sabbia. Quando ero piccolo abitavo in una casa antica e la leggenda raccontava che c'era un tesoro nascosto. Naturalmente nessuno ha mai potuto scoprirlo, né forse l'ha mai cercato. Eppure incantava tutta la casa. La mia casa nascondeva un segreto nel fondo del suo cuore. «Sì», disse al piccolo principe, «che si tratti di una casa, delle stelle o del deserto, quello che fa la loro bellezza è invisibile». «Sono contento», disse il piccolo principe, «che tu sia d'accordo con la mia volpe». Incominciava ad addormentarsi, io lo presi tra le braccia e mi rimisi in cammino. Ero commosso. Mi sembrava di portare un fragile tesoro. Mi sembrava pure che non ci fosse niente di più fragile sulla terra. Guardavo alla luce della luna quella fronte pallida, quegli occhi chiusi, quelle ciocche di capelli che tremavano al vento e mi dicevo: «Questo che io vedo non è che la scorza. Il più importante è invisibile». E siccome le sue labbra semiaperte abbozzavano un mezzo sorriso, mi dissi ancora: «Ecco ciò che mi commuove di più in questo piccolo principe addormentato. È la sua fedeltà a un fiore, è l'immagine di una rosa che risplende in lui come la fiamma di una lampada, anche quando dorme». E lo pensavo ancora più fragile. Bisogna ben proteggere le lampade, un colpo di vento le può spegnere. E così, camminando, scoprì il pozzo al levar del sole. Capitolo 25. Gli uomini, disse il piccolo principe, si imbucano nei rapidi, ma non sanno più che cosa cercano. Allora si agitano e girano intorno a se stessi. E soggiunse: «Non ne vale la pena». Il pozzo che avevamo raggiunto non assomigliava ai pozzi sahariani. I pozzi sahariani sono dei semplici buchi scavati nella sabbia. Questo assomigliava a un pozzo di villaggio. Ma non c'era alcun villaggio intorno e mi sembrava di sognare. «È strano», disse al piccolo principe. «È tutto pronto. La carrucola, il secchio e la corda». Rise, toccò la corda e fece funzionare la carrucola. E la carrucola gemette come geme una vecchia banderuola dopo che il vento ha dormito a lungo. «Senti», disse il piccolo principe, «noi svegliamo questo pozzo e lui canta». Non volevo che facesse uno sforzo. «Lasciami fare», gli dissi, «è troppo pesante per te». Lentamente issai il secchio fino all'orlo del pozzo. Lo misi bene in equilibrio. Nelle mie orecchie perdurava il canto della carrucola e nell'acqua che tremava ancora vedevo tremare il sole. «Ho sete di questa acqua», disse il piccolo principe. «Dammi da bere». E capii quello che aveva cercato. Sollevai il secchio fino alle sue labbra. Bevette con gli occhi chiusi. Era dolce come una festa. Quest'acqua era ben altra cosa che un alimento. Era nata dalla marcia sotto le stelle, dal canto della carrucola, dallo sforzo delle mie braccia. Faceva bene al cuore, come un dono. Quando ero piccolo, le luci dell'albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi, facevano risplendere i doni di Natale che ricevevo. «Da te, gli uomini», disse il piccolo principe, «coltivano 5.000 rose nello stesso giardino e non trovano quello che cercano». «Non lo trovano», risposi. «E tuttavia, quello che cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa o in un po' d'acqua», disse lui. «Certo», risposi. E il piccolo principe soggiunse: «Ma gli occhi sono ciechi, bisogna cercare col cuore». Avevo bevuto, respiravo bene. La sabbia, a levar del sole, era color del miele. Ero felice anche di questo color del miele. Perché mi sentivo invece angustiato? «Devi mantenere la tua promessa», mi disse dolcemente il piccolo principe, che di nuovo si era seduto vicino a me. «Quale promessa?» «Sai, una museruola per la mia pecora. Sono responsabile di quel fiore». Tirai fuori dalla tasca i miei schizzi. Il piccolo principe li vide e disse ridendo: «I tuoi baobab assomigliano un po' a dei cavoli». «Oh,
Io, che ero così fiero dei baobab.
La tua volpe e le sue orecchie assomigliano un po' a delle corna e sono troppo lunghe, e rise ancora.
Sei ingiusto, Ometto. Io non sapevo disegnare altro che boa dal di dentro e dal di fuori.
Oh, ma andrà bene, mi disse. I bambini capiscono.
Disegnò dunque una museruola e avevo il cuore stretto consegnandogliela.
Hai dei progetti che ignoro.
Ma non mi rispose. Mi disse piuttosto: sai, la mia caduta sulla terra sarà domani l'anniversario. Poi, dopo un silenzio, disse ancora: ero caduto qui vicino ed arrossì.
Di nuovo, senza capire il perché, provai uno strano dispiacere. Tuttavia, una domanda mi venne alle labbra.
Allora non è per caso che il mattino in cui ti ho conosciuto tu passeggiavi tutto solo a 1000 miglia da qualsiasi regione abitata? Ritornavi verso il punto della tua caduta?
Il piccolo principe arrossì ancora.
E aggiunsi, esitando:
per l'anniversario, forse?
Il piccolo principe arrossì di nuovo. Non si rispondeva mai alle domande, ma quando si arrossisce vuol dire sì, non è vero?
Gli dissi, ho paura.
Ma mi rispose: ora devi lavorare, devi riandare dal tuo motore, ti aspetto qui, ritorna domani sera. Ma non ero rassicurato, mi ricordavo della volpe, si arrischia di piangere un poco se ci si è lasciati addomesticare.
Capitolo 26. C'era a fianco del pozzo un vecchio muro di pietra in rovina. Quando ritornai dal mio lavoro, l'indomani sera, vidi da lontano il mio piccolo principe che era seduto là sopra, le gambe penzoloni. Lo udii che parlava.
«Non te ne ricordi più?» diceva. «Non è proprio qui».
Un'altra voce senza dubbio gli rispondeva, perché egli gli replicò: «Sì, sì, è proprio questo il giorno».
«Ma non è qui il luogo».
Continuò il mio cammino verso il muro.
Non vedevo né udivo ancora l'altra persona. Tuttavia il piccolo principe replicò di nuovo:
«Sicuro? Verrai dove incominciano le mie tracce nella sabbia. Non hai che da attendermi là. Ci sarò questa notte». Ero a 20 metri dal muro e non vedevo ancora nulla. Il piccolo principe disse ancora, dopo un silenzio: «Hai del buon veleno? Sei sicuro di non farmi soffrire troppo tempo?» Mi arrestai, il cuore stretto, ma ancora non capivo.
«Ora vattene», disse, «voglio ridiscendere». Allora anch'io abbassai gli occhi ai piedi del muro e feci un salto. C'era là, drizzato verso il piccolo principe, uno di quei serpenti gialli che ti uccidono in 30 secondi. Pur frugando in tasca per prendere il revolver, mi mise a correre, ma al rumore che feci, il serpente si lasciò scivolare dolcemente nella sabbia, come un getto d'acqua che muore, e senza troppo affrettarsi si infilò tra le pietre, con un leggero rumore metallico. Arrivai davanti al muro giusto in tempo per ricevere fra le braccia il mio Ometto, pallido come la neve.
«Che cos'è questa storia? Adesso parli coi serpenti?» gli dissi.
Avevo disfatto la sua sciarpa d'oro, gli avevo bagnato le tempie e l'avevo fatto bere, ed ora non osavo più domandargli niente. Mi guardò gravemente e mi strinse le braccia al collo. Sentivo battere il suo cuore come quello di un uccellino che muore quando l'hanno colpito col fucile. Mi disse: «Sono contento che tu abbia trovato quello che mancava al tuo motore. Puoi ritornare a casa tua?»
«Come lo sai?» gli chiesi.
Stavo appunto per annunciargli che, inaspettatamente, ero riuscito nel mio lavoro.
Non rispose alla mia domanda, ma soggiunse: «Anche oggi ritorno a casa».
Poi, melanconicamente, aggiunse: «È molto più lontano. È molto più difficile». Sentivo che stava succedendo qualche cosa di straordinario. Lo stringevo fra le braccia come un bimbetto, eppure mi sembrava che scivolasse verticalmente in un abisso senza che io potessi fare nulla per trattenerlo. Aveva lo sguardo serio, perduto lontano.
«Ho la tua pecora,
e ho la cassetta per la pecora, e ho la museruola. E sorrise con malinconia. Attesi a lungo. Sentivo che a poco si riscaldava. «Ometto, caro, hai avuto paura?» Aveva avuto sicuramente paura. Ma rise con dolcezza. «Avrò ben più paura questa sera». Mi sentii gelare di nuovo per il sentimento dell'irreparabile. E capii che non potevo sopportare l'idea di non sentire più quel riso. Era per me come una fontana nel deserto. «Ometto, voglio ancora sentirti ridere». Ma mi disse: «Sarà un anno questa notte. La mia stella sarà proprio sopra il luogo dove sono caduto l'anno scorso». «Ometto, non è che un brutto sogno quella storia del serpente, dell'appuntamento e della stella, vero?» Ma non mi rispose. Disse: «Quello che è importante non lo si vede». «Certo», gli feci io. «È come per il fiore. Se tu vuoi bene a un fiore che sta in una stella, è dolce la notte guardare il cielo. Tutte le stelle sono fiorite». «Certo», gli dissi io. «È come per l'acqua. Quella che tu mi hai dato da bere era come una musica. C'era la carrucola, c'era la corda. Ti ricordi? Era buona». «Certo. Guarderai le stelle la notte. È troppo piccolo da me perché ti possa mostrare dove si trova la mia stella. È meglio così. La mia stella sarà per te una delle stelle. Allora tutte le stelle ti piacerà guardarle. Tutte saranno tue amiche. E poi ti voglio fare un regalo». Rise ancora. «Ometto mio, mi piace sentire questo riso. E sarà proprio questo il mio regalo. Sarà come per l'acqua». «Che cosa vuoi dire?» «Gli uomini hanno delle stelle che non sono le stesse. Per gli uni, quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide. Per altri, non sono che delle piccole luci. Per altri, che sono dei sapienti, sono dei problemi. Per il mio uomo d'affari erano dell'oro. Ma tutte queste stelle stanno zitte. Tu avrai delle stelle come nessuno ha». «Che cosa vuoi dire?» gli chiesi. «Quando tu guarderai il cielo, la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai tu solo delle stelle che sanno ridere». E rise ancora. «E quando ti sarai consolato, perché ci si consola sempre, sarai contento di avermi conosciuto, sarai sempre il mio amico, avrai voglia di ridere con me e aprirai a volte la finestra, così per il piacere. E i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo. Allora tu dirai: sì, le stelle mi fanno sempre ridere. E ti crederanno pazzo». «T'avrò fatto un brutto scherzo», e rise ancora. «Sarà come se t'avessi dato invece delle stelle mucchi di sonagli che sanno ridere». E rise ancora. Poi ridivenne serio. «Questa notte, sai, non venire». «Non ti lascerò», gli dissi io. «Sembrerà che io mi senta male, sembrerà un po' che io muoia. È così, non venire a vedere, non ne vale la pena». «Non ti lascerò», gli dissi. Ma era preoccupato. «Ti dico questo anche per il serpente, non bisogna che ti morda. I serpenti sono cattivi, ti può mordere per il piacere di...» «Non ti lascerò», gli dissi io. Ma qualcosa lo rassicurò. È vero che non hanno più veleno per il secondo morso. Quella notte non lo vidi mettersi in cammino. Si era dileguato senza far rumore. Quando riuscii a raggiungerlo, camminava deciso, con un passo rapido. Mi disse solamente: «Ah, sei qui». E mi prese per mano. Ma ancora si tormentava. «Hai avuto torto, avrai dispiacere, sembrerò morto e non sarà vero». Io stavo zitto. «Capisci? È troppo lontano. Non posso portare appresso il mio corpo. È troppo pesante». Io stavo zitto. «Ma sarà come una vecchia scorza abbandonata. Non sono tristi le vecchie scorze». Io stavo zitto. Si scoraggiò un poco, ma fece ancora uno sforzo. Sarà bello, sai? Anch'io guarderò le stelle. Tutte le stelle saranno dei pozzi con una carrucola arrugginita. Tutte le stelle mi verseranno da bere. Io stavo zitto.
Sarà talmente divertente. Tu avrai 500 milioni di sonagli. Io avrò 500 milioni di fontane.
E tacco anche lui, perché piangeva.
È là.
Lasciami fare un passo da solo. Si sedette, perché aveva paura. E disse ancora:
sai, il mio fiore, ne sono responsabile, ed è talmente debole e talmente ingenuo, ha quattro spine da niente per proteggersi dal mondo.
Mi sedetti anch'io, perché non potevo più stare in piedi.
Disse: ecco, è tutto qui.
Esitò ancora un poco, poi si rialzò, fece un passo. Io non potevo muovermi.
Non ci fu che un guizzo giallo vicino alla sua caviglia. Rimase immobile per un istante.
Non gridò. Cadde dolcemente, come cade un albero. Non fece neppure rumore sulla sabbia.
Capitolo 27. Ed ora, certo, sono già passati 6 anni. Non ho ancora mai raccontata questa storia. Gli amici che mi hanno rivisto erano molto contenti di rivedermi vivo. Ero triste, ma dicevo: è la stanchezza. Ora mi sono un po' consolato. Cioè, non del tutto, ma so che è ritornato nel suo pianeta perché al levar del giorno non ho ritrovato il suo corpo. E non era un corpo molto pesante. E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come 500 milioni di sonagli. Ma ecco che accade una cosa straordinaria. Alla museruola disegnata per il piccolo principe ho dimenticato di aggiungere la correggia di cuoio. Non avrà mai potuto mettere la museruola alla pecora. Allora mi domando, che cosa sarà successo al suo pianeta? Forse la pecora ha mangiato il fiore? E altre volte mi dico, certamente no, il piccolo principe mette il suo fiore tutte le notti sotto la sua campana di vetro e sorveglia bene la sua pecora. Allora sono felice e tutte le stelle ridono dolcemente. Tra l'altra ancora mi dico, una volta o l'altra si distrae e questo basta. Ha dimenticato una sera la campana di vetro oppure la pecora è uscita senza far rumore durante la notte. E allora i sonagli si cambiano tutti in lacrime. È tutto un grande mistero. Per voi, che pure volete bene al piccolo principe, come per me, tutto cambia nell'universo. Se in qualche luogo, non si sa dove, una pecora che non conosciamo ha, sì o no, mangiato una rosa. Guardate il cielo e domandatevi: la pecora ha mangiato o non ha mangiato il fiore? E vedrete che tutto cambia. Ma i grandi non capiranno mai che questo abbia tanta importanza.
Siamo giunti alla fine anche del Piccolo Principe. Per me è sempre un piacere leggere queste storie, soprattutto queste storie così importanti che mi hanno accompagnata fin da quando ero piccola. Spero abbia fatto piacere anche a voi ascoltare questo racconto e non vedo l'ora di ritrovarvi al prossimo episodio. Ciao!